Caffè Zimmerman. Sconcertante.
È un piacere accogliervi anche oggi a Caffè Zimmerman ed è un piacere accogliere il nostro ospite che ci permette di entrare davvero nei due ponderosi volumi pubblicati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle Edizioni Curci che riguardano le lettere di Niccolò Paganini, il suo epistolario. Buongiorno Danilo Prefumo.
Buongiorno Sergio. Eccoci qua, siamo di nuovo alle prese con l'epistolario di Paganini che magari posso ripetere alcune cose già dette. Sì. Nella sua versione al momento definitiva comprende 1017 lettere, ma come dicevo nella prima puntata, definitiva per modo di dire, perché in realtà sul mercato antiquario compaiono ogni giorno nuove lettere, frammenti, biglietti. Paganini, soprattutto negli anni del successo, negli anni della tournée europea, cioè dopo il 1828, ha scritto tantissimo, quindi è facilissimo che vengano fuori autografi paganiniani che tra l'altro vengono venduti a prezzi da capogiro.
Beh, tra l'altro è affascinante perché significa che ogni lettera ha la sua storia.
Ogni lettera ha la sua storia. E quando uno esamina l'epistolario, dopo essersele lette tutte 1017 le lettere di Paganini, scopre alcune cose. Una è che Paganini parla rarissimamente di musica. Rarissimamente.
Sì, ce ne siamo già accorti.
Parla soprattutto, quando ne parla, parla della sua, raramente esprime giudizi, ma si scoprono delle cose anche interessanti, perché a volte abbiamo messo in luce, soprattutto nella prima puntata, nel suo rapporto con le donne, abbiamo messo in luce aspetti magari poco simpatici della sua personalità, ma Paganini era un uomo, quindi c'è il bene e c'è il male. Tra le cose interessanti e molto belle della psicologia di Paganini, che emerge con assoluta chiarezza dalle sue lettere, c'è che Paganini non ha mai detto male una volta dei colleghi,
ecco,
il che per un musicista ha qualcosa di straordinario. Paganini non dice mai male dei colleghi, quando potrebbe dirlo sorvola o usa delle espressioni diplomatiche. Ad esempio, del figlio di Alessandro Rolla, Antonio Rolla, dice: sì, birichino astuto, ha approfittato molto del mio genere quando ho suonato con suo padre, perché Paganini aveva il terrore di essere copiato. Allora, dalle sue lettere appare molto chiaro che Paganini tiene molto a che il suo stile, il suo modo di suonare rimanga riservato, non lo fa mai sentire, non si fa sentire in privato dai musicisti, non ama farsi sentire in privato da altri violinisti, perché era una delle sue manie, temeva di essere copiato. Però è molto bello che non abbia mai detto male dei suoi colleghi. Ecco, in tutto il suo epistolario non c'è mai un'espressione malevola, men che rispettosa nei confronti dei grandi, Spohr, Hode, Kreuzer, eccetera. Ne parla sempre bene.
E a proposito dell'umanità di Niccolò Paganini, il tema principale che uscirà dalle lettere che abbiamo scelto e che quindi leggeremo insieme, il tema principale di oggi, riguarda la sua salute.
Beh sì, questo è un tema che diventa quasi ossessivo nelle sue lettere e diventa sempre più importante a mano che si va avanti negli anni e la salute progressivamente si deteriora. Diciamo che tutto inizia nel 1821, Paganini è ancora giovane, non ha neanche 40 anni, insomma, e si ammala di sifilide, e questa sifilide progressivamente lo porterà alla morte, con le concause e altre malattie accessorie che sempre da questa però derivano. La sifilide all'epoca veniva curata con la cosiddetta cura mercuriale, cioè con l'intervento del mercurio che, essendo un veleno, peggiorava le condizioni dell'ammalato. E purtroppo anche Paganini dovette subire la cura mercuriale e poi tutta la sua vita successiva fu una continua ricerca di medici che cercassero di dargli qualche sollievo e gli promettessero in qualche modo una guarigione che a mano che il tempo passava diventava sempre più difficile. Sappiamo benissimo qual è la psicologia dell'ammalato. A un certo punto, quando le condizioni sono ormai irrecuperabili, non ha bisogno semplicemente di una cura, ma ha anche bisogno di illusioni. E Paganini, nell'ultimo periodo della sua vita, è andato alla ricerca di medici che gli offrissero delle illusioni, e chi gli dava più illusioni trovava più credito. Bisogna anche calcolare che la qualità delle cure mediche dell'epoca è inimmaginabile oggi, erano spesso empiriche, e Paganini purtroppo ne dà un resoconto a volte anche terrificante nel corso delle sue lettere. E spesso erano i medici che venivano in suo soccorso, erano dei veri e propri ciarlatani che, anziché aiutarlo, peggioravano la situazione.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Milano, 30 aprile 1822. Carissimo amico, sento con piacere dalla carissima tua del 24 corrente buone nuove di tua salute. La mia va sempre meglio, sebbene la convalescenza richieda del tempo. Quanto prima passerò alla villeggiatura del Feldmaresciallo Pino, sul lago di Como, ove spero di rimettermi in salute. Ne ho bisogno anche per levarmi dalla locanda, ove mi trovo assai bene, servito di borsa e di corpo. Figurati che dopo aver convenuto sull'alloggio, perché sono stato ammalato, mi hanno messo in lista 50 lire per consumo straordinario di biancheria. E così, tutto in proporzione. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Pavia, 7 agosto 1823. Ho ricevuto in questo momento una tua lettera ed in questo minuto secondo ti rispondo alla meglio. Circa la mia salute non va male, ma anderà benissimo. Il divino Borda, unissono perfettamente al tuo parere, aggiunge però che la mia malattia è straordinaria e quasi nuovissima. La chiama lue nascosta, ma quel che deve rallegrarci si è che non son morto miracolosamente e che mi ristabilirò perfettissimamente. Ma ci vuol tempo.
Queste due brevi frammenti di lettere sono molto interessanti, perché il primo introduce proprio la scoperta della malattia che Paganini aveva scoperto nel 1821 e lo tiene fermo per quasi 2 anni. In una lettera Paganini dice 2 anni trascorsi nella tristezza, perché Paganini cerca di curarsi. Il primo medico, il divino Borda di cui parla nella lettera, era un medico dell'Università di Pavia, un luminare famosissimo, ma che lo curava con i metodi tradizionali, quindi salassi, cura mercuriale, eccetera, che lo indebolivano fortemente. Paganini ebbe la fortuna di conoscere un medico che lui chiama americano, in realtà non era americano, che lo curò in modo radicalmente diverso, gli diede delle proteine, gli fece mangiare delle belle bistecche di carne, dei buoni bicchieri di vino, e con questa cura molto empirica, ma certamente che non era debilitante come quelle tradizionali che gli venivano inflitte, Paganini si riprende. Ma comunque passano 2 anni trascorsi nella tristezza, come li definisce lui, nei quali però Paganini per fortuna non resta inoperoso. Scrive anche diverse composizioni, e una di queste è proprio le variazioni sul Corpio non mi sento, che poi riadatterà nel corso della sua vita in varie maniere, ma la cui prima stesura risale all'incirca al 1822, quindi proprio al periodo in cui si trovava in convalescenza a Milano e poi sul lago di Como.
Capriccio è il tema, con alcune variazioni su Nel cor più non mi sento, qui con il violino di Stefan Milenkovic, per tornare naturalmente al nostro epistolario, quello paganiniano.
Certo, la lettera che sentiremo adesso è quella nella quale Paganini comunica all'amico Germi che la cura del divino Borda era in realtà una fregatura che stava per mandarlo all'altro mondo e che aveva trovato anche una cura assai più confacente alle sue necessità. Sentiamola questa lettera perché, oltre a darci delle informazioni, ci rivela anche un carattere piuttosto ironico di Paganini. Paganini scherza anche un po' sulle sue sventure con un tono così un po' acre, ma veramente anche divertito, diciamo.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Milano, 26 novembre 1823. Amico carissimo, fortunato a chi vien dato di partire per l'altro mondo senza dipendere dai medici. Io sono vivo per un vero miracolo. Un medico americano mi ha salvato. Borda, al suo dire, tentò la cura mercuriale. Quanto le 5 emissioni di sangue, me le ha ordinate per indagare le cause della tosse. Ora dimando se per far tali prove si debba far tali indagini come a un corpo a lui venduto. Qui trovo dell'immoralità, dell'ignoranza e della furberia. In ultimo mi dava dell'oppio in quantità e questo, assopendo alquanto la tosse, mi trovai privo di tutte le facoltà, cioè non potevo stare in piedi, non digerivo nemmeno un cioccolatte in 24 ore. Mi nasceva un poco d'asma, mi si gonfiava il ventre ed il mio colore era cadaverico. Fortunatamente che, trovato in un caffè il suddetto medico americano, mi scosse persuadendomi che sarei sepolto fra un mese se non mi dedicavo ai suoi consigli, giacché egli conosceva la mia malattia e la mia tosse derivava da debolezza di nervi, le quali malattie non sono conosciute dai nostri medici. «Eccomi qua», gli dissi, «io sono nelle vostre mani». Mi diede delle pillole, dei tè fatti da lui e per cibo delle buone costate di vitello sulla graticola e del buon vino. In pochi giorni rinacqui ed ora mi sento benissimo. In Milano non si parla che dell'americano per aver fatto un tal miracolo. La tosse andrà a poco via.
La voce di Massimiliano Zampetti e la chitarra di Guido Fichtner a colorare di musica il tutto, musica di Niccolò Paganini, ça va sans dire, in questo caso per sola chitarra, Danilo, come dicevamo all'inizio, il tema della salute porta con sé anche un po' di tristezza e forse qualcuno penserà non mi lamenterò più della cosiddetta mala sanità di oggi, no?
Beh, a leggere le lettere di Paganini si rimane orripilati dalle pratiche mediche dell'epoca, perché qui appunto poi Paganini ne parla anche con un tono, come dire, sì, indignato, per carità, però abbiamo trovato la soluzione del problema, soluzione che non esisteva, perché la spiegazione, diciamo, che gli dà il cosiddetto medico americano, che poi americano non era, si chiamava Maximilian Spitzer, dice: la mia tosse derivava da debolezza di nervi, che è una spiegazione che non sta né in cielo né in terra, le quali malattie non sono conosciute dai nostri medici.
Beh, diciamo che tutto sommato era lieto di essere ancora vivo.
Era lieto di essere ancora vivo, la diagnosi non stava né in cielo né in terra, però se non altro i rimedi erano più efficaci di quelli demenziali che gli aveva proposto il dottor Borda.
E comunque, durante queste malattie, diciamo, ha avuto modo ancora di suonare, di scrivere.
Sì, in quel periodo lì non ha suonato, per 2 anni non ha suonato, ha scritto, si è riposato, si è rimesso in forze, ma non ha suonato.
Non suonava.
Poi ritorna a suonare, tiene un concerto nel 1823 a Milano che segna il suo grande ritorno sulla scena italiana, ed è un po' dal 23 al 28 c'è la preparazione, per così dire, della grande tournée all'estero che inizierà poi a primavera del 1828. Ma se leggiamo quello che gli prescrive Borda restiamo appunto orripilati, perché allora prima gli cava il sangue, poi la cura mercuriale, poi da ultimo, chiaramente non sapendo più cosa fare, gli prescrive dell'oppio, dopodiché la persona rimane intontita. È un miracolo, è veramente un miracolo che Paganini sia rimasto vivo, e per fortuna che è andata così, perché se non avesse trovato l'americano, che pur con una diagnosi ridicola però lo ha salvato, Paganini probabilmente sarebbe finito nella tomba. Dicevamo che Paganini non restò completamente inoperoso, diede delle lezioni anche a Genova a un suo giovane allievo, che poi era Camillo Sivori, che diventò l'unico allievo da lui riconosciuto come tale, e per questo Camillo Sivori Paganini scrisse tutta una serie di composizioni per violino e chitarra. Sivori era un violinista alle prime armi, era molto più giovane, composizioni per violino e chitarra che poi Sivori eseguiva accompagnato alla chitarra dallo stesso Paganini. Adesso possiamo ascoltarne alcune, proprio, che sono molto interessanti, anche perché tra le composizioni di Paganini queste sono le uniche che portano una diteggiatura per il violino, perché Paganini, avendo un allievo, si era anche preoccupato di diteggiarle.
Thank you.
andante cantabile e valzer andantino, i due movimenti della sonatina numero 1 per violino e chitarra di Niccolò Paganini, che qui abbiamo ascoltato con Stefano Delle Donne al violino e con Adriano Sebastiani alla chitarra. Ora però Danilo ci attende un ascolto, come dire, più importante proprio dal punto di vista timbrico.
Ah beh, certo, ci attende uno dei capolavori, il concerto numero 5, purtroppo incompiuto ma comunque compiuto nelle sue parti essenziali. Il concerto numero 5, una delle opere più belle di Paganini in La minore, con un adagio degno di un grandissimo compositore quale Paganini fu, e vorrei che lo sentissimo tutti, andante un poco sostenuto, e lo esegue Massimo Quarta al violino, orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dallo stesso Massimo Quarta. Il violino è quello di Niccolò, originale, il Guarneri del Gesù, 1743.
Perfetto. andante un poco sostenuto, secondo movimento del concerto numero 5 in La minore, concerto per violino ovviamente, trattandosi di Niccolò Paganini, qui con Massimo Quarta nelle doppie vesti di solista e direttore dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
Sì, è un concerto della fase finale della vita di Paganini, non sappiamo quando fu scritto, ma evidentemente dopo il 1830-31, perché il quarto concerto è di quell'anno e quindi è stato scritto dopo, anche se non sappiamo esattamente l'anno, ma appunto poi Paganini non lo portò a termine, come lasciò in sospeso altre sue composizioni di quegli anni. Anche con gli ascolti, diciamo, dell'ultimo gruppo di lettere, le ultime due lettere sono entrambe degli ultimi anni di vita del compositore. Una è del 38, l'ultima è proprio l'ultima lettera che ci rimane.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Parigi, 6 agosto 1838. Amico, sempre restandoti obbligato per il grazioso invito in tua casa, sappi che per ora bisogna che sospenda il viaggio per l'Italia, e tu ne converrai per quello che vado a narrarti. Abbandonato da tutti i medici di Parigi e dalle Magni, volli sentire il parere di un medico, che mi era stato raccomandato dal marchese Gianluchino Durazzo. Egli è il dottore signor Benec di Bordeaux, che ha fatte qui delle cure con successi meravigliosi. Mi visitò di sera e mi lasciò con pochissima speranza di guarigione. Il giorno appresso mi inviò un regime a tenere, che è di mangiare molto e quattro volte per giorno alla fourchette, una tisana interpolatamente ai detti pasti, una colata per mezzo di una spugna di acqua caldissima e quasi bollente, dai ginocchi alle gambe sera e mattina. Ritornò a vedermi dopo tre giorni e, trovandomi alquanto meglio, dopo avermi sentito il polso per varie volte, mi disse: «Voi siete salvato. Io guarirò tutti i vostri mali. Non è vero che abbiate attaccato il polmone, né un restringimento dell'intestino rectum. La necessità di dover correre alla sera 16 e 20 volte al giorno deriva dalla paralisi alla vescica. Insomma, io vi prometto di ridonarvi all'Europa sano come un pesce, grasso, robusto. Andrete alla sella come tutti i sani, eccetera, eccetera. Detto medico, non si fa pagare le visite, ma la cura. Se si verificasse quanto dice, potrei dargli anche il mio violino». Lettera a Giovanni Battista Giordano, Nizza, 12 maggio 1840. Mio caro amico, è pur penibile il dover mancare di cordiale corrispondenza con un amico. Incolpatene i miei fieri e tristi incomodi, e fui ben dispiaciuto di non aver potuto scrivere onde rimettere al vostro caro ed amabile signor commissario del Brick lo zeffiro la lettera per voi che ardentemente desiderava. Di tutto ciò ne causa il destino che mi vuole infelice. Il dottor Binetti è riputato il più bravo di Nizza ed è il solo che mi cura. Dice che potendo diminuire una terza parte del catarro potrò tirarla ancora un po' avanti e potendo diminuirla due terzi potrei nutrirmi. Ma dalle medicine da quattro giorni messe in opera non ottengo alcun vantaggio. La vita è corta.
Si sorride anche a tratti, ma c'è molta amarezza e tristezza in queste lettere. La vita è corta, del resto sarà capitato anche a te di pensarlo.
Sì, la vita è corta e tale era effettivamente, perché 15 giorni dopo Paganini sarebbe morto. È una lettera sconsolata, tristissima. E la lettera precedente invece ancora sempre le illusioni che i medici gli davano, che gli promettevano potrà tirare avanti, potrà rimettersi, lei è salvo, lei tornerà grasso. Erano tutte illusioni che
mentivano sapendo di mentire, probabilmente.
Mentivano sapendo di mentire. Paganini forse sapeva che mentivano e ci credeva, faceva finta di crederci. È un rapporto molto complesso quello che si instaura tra malato e medico, e queste lettere sono effettivamente molto dolorose, ma rivelano anche poi l'umanità, in fondo, debole del povero Paganini, giunto proprio alla fine, alla malinconica fine dei suoi giorni.
Grazie Danilo Prefumo, a presto.
Grazie Sergio, a presto.